It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Avete presente quando vi trovate in un posto per la prima volta eppure vi sembra che ci siete già stati? Non parlo dei déjà vu, parlo proprio della familiarità di posti come il Colosseo o la Tour Eiffel, luoghi così speciali e iconici che fanno parte del nostro immaginario da un momento che non riusciamo a ricordare di preciso, di fatto da sempre. E questo fa sì che quando andiamo a vederli per la prima volta ci sembra di esserci già stati. Io ho provato una sensazione simile quando sono stato a Dallas, ma è stato completamente inaspettato perché non avevo davanti un posto da cartolina come la Statua della Libertà o la Torre di Pisa. Avevo davanti un incrocio, un banalissimo incrocio, come ne avrò visti a migliaia. Eppure ne conoscevo i sensi di marcia, ne riconoscevo le aiuole e i palazzi intorno, il colpo d'occhio mi era familiare. Ero a Dealey Plaza, il posto in cui il 22 novembre del 1963 fu ucciso John Fitzgerald Kennedy.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com.
Questa è una storia incredibile che pensiamo di conoscere a memoria e invece molti di noi ne sanno pochissimo. Una delle cose più interessanti è anche una delle cose che si perde spesso nei racconti di quei giorni: il contesto. Siamo nell'autunno del 63, a un anno dalle elezioni presidenziali del 64. Da tempo era chiaro che il presidente Kennedy si sarebbe ricandidato per un secondo mandato, anzi, di fatto era già in campagna elettorale. Kennedy aveva battuto Nixon nel 1960, ma non di molto. Alla fine, nel voto popolare, lo superò di appena 100.000 voti in tutto il paese, lo 0,2%. Quindi Kennedy sapeva che per quanto fosse popolare, la sua rielezione non sarebbe stata una passeggiata. Le elezioni del 60 le aveva vinte grazie agli ottimi risultati ottenuti negli stati del sud, ma in quegli stati era andato bene non tanto e non solo per merito suo, quanto per merito del suo vice, Lyndon Johnson. Johnson, prima del 60, era un parlamentare di lungo corso ed era il capo dei democratici al Senato. Si era candidato alle primarie contro Kennedy e le aveva perse ma di pochissimo, tanto che Kennedy non aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei delegati alla convention. Kennedy sbloccò la situazione offrendo a Johnson la candidatura alla vicepresidenza. Non fu una decisione semplice, perché i due se ne erano dette di tutti i colori durante le primarie e avevano due caratteri molto forti e molto diversi. Kennedy era un politico della costa est, giovane, loquace, sorridente, caloroso, molto pettinato, diciamo. Johnson invece era un veterano del congresso, un tipo freddo, autorevole e burbero che a lungo aveva avuto le mani immerse nel torbido processo di costruzione e approvazione delle leggi. Non solo, Johnson veniva da un posto diversissimo dalla costa est degli Stati Uniti, cioè proprio dal Texas. Il fratello di Kennedy, Robert, detto Bobby, che era il suo più grande consigliere, era molto contrario a offrire la vicepresidenza a Johnson. Temeva che Johnson fosse così scaltro e così a suo agio a Washington che una volta alla Casa Bianca finisse per fare lui davvero il presidente. Kennedy però capì che la nomina di Johnson gli permetteva di prendere tre piccioni con una fava. In un colpo solo gli faceva ottenere la candidatura alla presidenza sbloccando la convention. Costringeva il suo rivale più acerrimo a stare dalla sua parte e soprattutto gli dava il sostegno di un politico del Sud, a lui che nel Sud era molto debole. Alla fine Kennedy vinse le elezioni, in Texas e in tutto il paese, anche se di poco. Lui diventò presidente e Johnson diventò vicepresidente.
From Election Central in New York, NBC News reports Election Night 1960, presented by the full reporting staff, headed by Chet Huntley and David Brinkley.
We're trying to settle here so far without any success, or without enough success, the closest, one of the closest elections in the history of the United States.
It was a cliffhanger. Senator John F. Kennedy had edged out his Republican opponent by just 118,000 votes out of almost 69 million that were cast. A crushing defeat for Nixon.
Il rapporto tra Kennedy e Johnson, però, non funzionava. Kennedy e i suoi non si fidavano di Johnson e lo tenevano ai margini dell'attività di governo. Johnson era passato improvvisamente dall'essere uno degli uomini più potenti di Washington all'essere un taglianastri, uno la cui principale occupazione era stringere mani e sorridere nelle fotografie. Una volta Johnson disse al suo staff che avrebbero fatto meglio ad andare a lavorare per qualcun altro, per un politico che avesse un futuro e non per lui. Chi lo conosceva dice che Johnson da vicepresidente era depresso, che l'espressione sul suo volto era cambiata, che era triste e passivo. Ora, mettiamo subito in chiaro una cosa. Non vi sto raccontando tutto questo per stuzzicare la vostra parte complottista o per sostenere che Johnson avesse delle ragioni per volere morto Kennedy. Più avanti parleremo anche delle teorie del complotto, ma comunque non è così. Vi sto raccontando questa storia perché la morte di Kennedy, vista dalla prospettiva di Johnson, è stata raccontata pochissimo, eppure è straordinariamente interessante.
I dreamed I was the president of these United States. I dreamed I replaced ignorance, stupidity and hate. I dreamed the perfect union and a perfect law undenied.
La mattina del 22 novembre 1963 i titoloni dei giornali non parlavano di Kennedy, ma di Johnson. In pratica era successo che il giorno prima, durante la visita di Kennedy e Johnson a San Antonio, un senatore del Partito Democratico si fosse rifiutato di salire in macchina con Johnson. Questo senatore si chiamava Ralph Yarbrough ed era una specie di ribelle del partito, tanto che stava sfidando da sinistra l'allora governatore del Texas, il democratico John Connally, che invece era molto vicino a Johnson. Il fatto che Yarbrough si fosse rifiutato di salire in macchina con Johnson fu visto come un'umiliazione. Il Dallas Morning News titolò «Yarbrough snobba Johnson». Su un altro giornale c'era un titolo ancora più pesante «Kennedy mollerà Johnson». Da giorni, infatti, circolava l'ipotesi che Kennedy si scegliesse un altro vice per la sua ricandidatura, anche prima dell'umiliazione di San Antonio. La spaccatura del partito in Texas poteva impedire a Kennedy di vincere in quello stato e quindi alla fine fargli perdere le elezioni. Una cosa doveva fare Johnson, in teoria: ricomporre quella frattura, rendersi utile in campagna elettorale. D'altra parte era stato scelto proprio per via del suo consenso negli stati del sud e ora invece stava creando problemi invece che risolverne. Molti pensavano insomma che Johnson fosse una specie di peso morto ormai per Kennedy. E come se non bastasse, una commissione d'inchiesta del Congresso stava indagando sulle spese di un suo stretto collaboratore, sospettato di aver compiuto illeciti per finanziare la sua attività politica. La mattina del 22 novembre 1963, quindi, Lyndon Johnson è arrivato al capolinea. È uno che non conta niente, depresso, irriso dalla stampa, messo in imbarazzo e umiliato persino a casa sua, che sta per essere investito da uno scandalo giudiziario e che forse sarà persino rimpiazzato alla vicepresidenza. Quella per lui doveva essere una giornata tristemente uguale alle altre, e invece fu la giornata che stravolse la sua vita. Ne parliamo tra poco.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Siccome sapeva che lo aspettava una lunga giornata e aveva una malattia che gli aveva indebolito molto la schiena, la mattina del 22 novembre, John Fitzgerald Kennedy, in albergo a Fort Worth, aveva indossato un busto con scheletro in metallo, ancorato alle cosce, per distribuire meglio il peso, così da alleggerire il più possibile il carico sulla sua colonna vertebrale. Io ci sono stato a Fort Worth, disterà da Dallas 45 minuti in macchina, ma Kennedy si spostò in aereo e il volo durò appena 13 minuti. L'Air Force One atterrò a Dallas alle 11.38. C'era John Fitzgerald Kennedy con sua moglie Jacqueline, c'era Lyndon Johnson con sua moglie Lady Bird, c'era il governatore John Connally con sua moglie Nellie, più tutti i vari assistenti, portavoce, giornalisti e fotografi. A terra trovarono tantissime persone. La giornata era spettacolare, i Kennedy erano apprezzati e popolari. In teoria non avrebbero dovuto fermarsi a salutare le persone sulla pista una volta atterrati, ma lo fecero comunque. Poi salirono in macchina e si diressero verso il centro della città. Stavolta il presidente Kennedy ordinò al senatore Yarbrough di salire sulla macchina di Johnson senza fare storie. Il corteo era formato da una trentina di mezzi, tra automobili, autobus e moto. L'auto di Kennedy era la quarta. La macchina svoltò su Main Street alle 12.21, letteralmente tra due ali di folla, tanto che la moglie del governatore Connally, che era in macchina con i Kennedy, gli disse: «Signor Presidente, non può dire che Dallas non la ami». Alle 12.30 il corteo svoltò in Dealey Plaza, questo grande slargo con molto verde e una strada in mezzo, Elm Street. A un certo punto, mentre passavano per Elm Street, chi faceva parte del corteo presidenziale sentì un suono secco e forte, come uno scoppio. Lyndon Johnson, che viaggiava due macchine più indietro, disse poi che gli era sembrato un petardo. Connally, che era un grande appassionato di caccia, riconobbe lo sparo di un fucile.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Il primo proiettile mancò tutti. Il secondo colpì Kennedy alla nuca e uscì dalla gola. Kennedy si mise le mani al collo e in una situazione normale si sarebbe accasciato. Il busto che aveva indossato, però, lo mantenne in posizione retta. Il terzo colpo entrò nella parte posteriore della testa di Kennedy e uscì vicino alla tempia destra. Se avete presente il video dell'omicidio Kennedy, questo è il momento in cui sembra che Jacqueline faccia una cosa senza senso. Si alza in piedi dal sedile e si arrampica sul retro della limousine. Jacqueline stava cercando effettivamente di fare una cosa senza senso, per istinto. Stava cercando di raccogliere il pezzo di testa di suo marito che si era staccato ed era volato indietro dopo il colpo. Un agente della scorta salì al volo sul retro della macchina, raccolse Jacqueline e la mise al riparo. Le auto di Kennedy e Johnson rallentarono per qualche secondo e poi accelerarono. Arrivarono in ospedale alle 12.36. Quattro minuti dopo, alle 12.40, lo storico giornalista americano Walter Cronkite interruppe una soap opera per fare un annuncio senza immagini, le cui prime parole resteranno nella storia del giornalismo americano.
Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
Johnson e la moglie furono portati dentro l'ospedale dalla scorta e in seguito raccontarono di non ricordare nemmeno se i loro piedi toccarono terra, corridoio dopo corridoio. Gli agenti trovarono una piccola stanza libera e dissero a Johnson e sua moglie di aspettare lì. Johnson chiese che rintracciassero le sue figlie e che portassero da lui il suo staff. Qui bisogna sforzarsi di immaginare una cosa importante. Noi oggi sappiamo cos'era successo e cosa sarebbe successo. Ma in quel momento non lo sapeva nessuno. Eravamo in piena guerra fredda. C'era stata un anno prima la crisi dei missili a Cuba. Poteva essere successa qualsiasi cosa. L'unica cosa certa era che qualcuno aveva sparato. Ma era una persona sola o erano più di una? Era un matto o erano i russi? Era stato un attentato o una dichiarazione di guerra? Volevano uccidere solo Kennedy o anche Johnson? D'altra parte, anche il governatore Connally era stato ferito. Era finita lì o ci sarebbero stati altri attacchi, altri cecchini, magari delle esplosioni o un attacco missilistico? Il tutto mentre il presidente Kennedy era in sala operatoria e Johnson era chiuso dentro una stanzetta. Johnson e la moglie aspettarono diversi minuti. Lei seduta, lui in piedi, appoggiato a un muro, immobile. A un certo punto un funzionario entrò nella stanza, disse che probabilmente Kennedy non ce l'avrebbe fatta e suggerì che Johnson prendesse l'Air Force One e tornasse immediatamente a Washington. Lo staff di Johnson era d'accordo, ma lui in quel momento prese la prima delle molte decisioni che avrebbe preso quel giorno. Disse no. Avrebbe aspettato almeno di sentire un medico riguardo alle condizioni di Kennedy. Passò dell'altro tempo e poi alle 13:20 l'assistente personale di Kennedy entrò nella stanza in lacrime e disse: è morto. Circa mezz'ora dopo, Walter Cronkite diede la notizia a CBS News.
From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States.
Nel momento in cui seppe che Kennedy era morto, Johnson prese il comando. Chi era con lui raccontò di aver rivisto improvvisamente lo sguardo e l'atteggiamento che aveva avuto per tutta la vita, prima di diventare vicepresidente. Ora aveva di nuovo qualcosa di importante, di incredibilmente importante, di cui occuparsi. Gli suggerirono di nuovo di tornare a Washington. Lui rifiutò di nuovo e chiese dove fosse Jacqueline Kennedy. Gli risposero che Jacqueline non voleva lasciare l'ospedale senza il corpo di suo marito e che lui sarebbe dovuto tornare a Washington senza di lei. Lui disse di nuovo no. Sarebbe tornato a Washington con lei e con il corpo di Kennedy. Avrebbe aspettato tutto il tempo necessario. Johnson sapeva di correre il rischio che l'attentato non fosse finito e che lui stesso fosse ancora in grave pericolo, ma pensava che lasciarsi Kennedy alle spalle sarebbe stato particolarmente brusco per lui e brutto da vedere per il paese. Gli agenti lo convinsero almeno a lasciare l'ospedale e spostarsi sull'Air Force One, a terra, su una pista dell'aeroporto di Dallas. Arrivato dentro l'aereo, Johnson passò davanti alla porta della camera da letto presidenziale e ordinò che restasse libera, a completa disposizione della signora Kennedy. Johnson si sistemò in un ufficio col suo staff. Bisognava prendere un'altra decisione, decidere se prestare giuramento lì o aspettare di tornare a Washington. Era solo un atto formale, perché Johnson era diventato presidente nell'istante in cui Kennedy era morto, ma capite che era un atto formale di enorme importanza simbolica. C'erano delle ragioni per preferire un giuramento immediato. Il fatto che il presidente fosse stato ucciso e non morto per cause naturali rafforzava l'argomento per cui era opportuno che il paese e il mondo sapessero che qualcuno era al comando. Johnson decise così e poi fece una telefonata importante e delicata per cui aveva bisogno di privacy. Doveva chiamare Bobby Kennedy e decise allora di utilizzare la camera da letto dei Kennedy. Bobby Kennedy aveva un pessimo rapporto con Johnson, di cui diceva cose terribili che trapelavano puntualmente sui giornali. Però era il procuratore generale degli Stati Uniti, cioè il ministro della giustizia, e quindi Johnson lo considerò la persona più indicata per ottenere una consulenza legale sul giuramento e chi potesse amministrarlo. Ora, gli storici concordano sul fatto che Johnson potesse ottenere queste risposte anche da qualcuno che non fosse il fratello del presidente ucciso, da un funzionario, da un ufficio legale. Ma si spiegano la decisione di Johnson di chiamare direttamente Bobby Kennedy con l'inizio dei tormenti che lo avrebbero perseguitato per tutta la vita. Il fatto di sentirsi abusivo e cercare una legittimazione. Il fatto di essere arrivato alla presidenza senza essere particolarmente popolare, solo a causa di due proiettili. il fatto che tutto questo, per giunta, fosse accaduto a casa sua, in Texas.
Dove eri andato a finire, signor presidente?
Presidente, per caso, è così che diranno.
Allora, faremo in modo che a novembre cambino opinione.
Le telefonate con Bobby, che alla fine furono due, non andarono bene. Furono molto fredde e ognuno ne ha raccontato versioni diverse. Non solo, mentre era al telefono, dall'altra parte dell'aereo iniziò la rimozione dei sedili per fare spazio alla bara di Kennedy, che stava per essere portata sull'Air Force One insieme con la moglie Jacqueline. Da una parte Johnson non sapeva che Jacqueline stava arrivando, dall'altra Jacqueline non sapeva che avrebbe trovato Johnson sull'Air Force One, dava per scontato che fosse tornato subito a Washington con l'Air Force Two, l'aereo del vicepresidente. I due si incontrarono nel peggior posto possibile, quando Jacqueline, stravolta e sporca del sangue di suo marito, aprì la porta della sua camera da letto e ci trovò dentro Johnson, in maniche di camicia, sul suo letto, al telefono con suo cognato. Nel frattempo era arrivata una funzionaria per il giuramento. C'era un fotografo, era quasi tutto pronto. Prima di giurare, Johnson andò dai due principali collaboratori e consiglieri di Kennedy, Kenneth O'Donnell e Larry O'Brien. Li chiamavano la mafia irlandese per quanto erano potenti e influenti alla Casa Bianca. Gli chiese di mantenere il loro incarico, li guardò negli occhi e gli disse che aveva bisogno di loro, che aveva tanto da imparare e che lui non era intelligente come Kennedy. I due sul momento non risposero, ma negli anni seguenti O'Brien diresse la campagna elettorale di Johnson, mentre O'Donnell fu uno dei suoi principali consiglieri. A quel punto ci fu il giuramento. Immaginatevi la scena. Un aereo sulla pista di un aeroporto a Dallas, senza aria condizionata, con i motori accesi. Il tetto basso, la cabina piena di gente, l'aria viziata, si sente qualcuno che piange. C'è Johnson in piedi ed è così alto che deve incurvare la schiena. Accanto a lui c'è una donna che è ancora sporca del sangue di suo marito. Questo è il racconto della moglie di Johnson, che era accanto a Jacqueline Kennedy.
And her right glove, that immaculate woman, it was caked with blood, her husband's blood. She said, I want them to see what they have done to Jack.
Di quel momento abbiamo soltanto una fotografia e una registrazione di bassa qualità fatta in modo improvvisato con un dittafono. Dopo il giuramento, Johnson disse le parole che tutti i presenti aspettavano che dicesse da ore. Ora partiamo.
I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
Otto ore prima che Kennedy venisse ucciso, intorno alle 6:30, un 24enne di nome Lee Harvey Oswald si era alzato dal letto e si era preparato per andare al lavoro in un deposito di libri scolastici proprio sopra Dealey Plaza. Prima di uscire, lasciò su un mobile l'anello di matrimonio e il suo portafogli, da cui aveva preso $170. Aveva con sé una grossa busta di carta marrone che sembrava contenere qualcosa di stretto e lungo. Oswald era stato assunto in quel deposito di libri un mese prima. Dopo aver sparato a Kennedy, prese una Coca-Cola da un distributore automatico e uscì dall'edificio. Fu fermato dalla polizia, gli agenti stavano salendo per perquisire il deposito, ma uno dei responsabili della struttura lo riconobbe come un impiegato e quindi fu lasciato andare. Poco dopo, gli agenti, al sesto piano, davanti a una finestra aperta, trovarono un fucile, una pila di scatole come per fare da sostegno al fucile e i resti di cibo di chi era rimasto evidentemente a lungo in attesa. A quel punto Oswald era ricercato come sospettato e fu diramata una sua descrizione. Oswald salì su un autobus, ma scese dopo pochi minuti perché il traffico era bloccato. Prese un taxi, tornò a casa, si cambiò e prese una pistola. Intorno alle 13:15 fu fermato da un poliziotto, l'agente J.D. Tippett, che notò la sua somiglianza con la descrizione del sospetto. Oswald lo uccise con 4 colpi di pistola. Dopo entrò in un cinema, evitando il bigliettaio, che chiamò la polizia. La proiezione venne interrotta, le luci vennero accese e Oswald venne individuato. Lui estrasse la pistola, ma un poliziotto gli fu addosso e gli impedì di sparare. Alle 13:50 Lee Harvey Oswald era in arresto. Due giorni dopo successe un'altra cosa incredibile. Dopo ore e ore di indagini e di interrogatori, nei quali Oswald aveva sempre negato di avere a che fare con gli omicidi di Tippit e di Kennedy, anche davanti alle prove, mostrando un atteggiamento spavaldo e sicuro di sé, la polizia decise di trasferirlo dal commissariato alla prigione. Qui bisogna ricordare una cosa. All'epoca, per un vuoto legislativo, uccidere il presidente non era considerato un reato federale. Quindi, nei primissimi giorni, l'indagine fu presa in carico dalla polizia locale. Oswald doveva essere trasferito a bordo di un furgone blindato, ma la polizia trattò la situazione come un normale caso di omicidio e quindi organizzò la rituale passeggiata del sospetto, ammanettato, a beneficio di fotografi e televisioni. Poco dopo le 11 del mattino, le televisioni trasmisero le immagini della folla davanti alla centrale di polizia di Dallas, finché dalla folla non emersero Oswald ammanettato e gli investigatori. Improvvisamente, un uomo si fece largo tra le persone e si avvicinò a Oswald. Gli urlò questa frase: "Hai ucciso il mio presidente!" E poi gli sparò. There is
Leon. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. Absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. There is no question about it. Oswald has been shot at point blank range, fired into his stomach.
L'uomo che sparò a Oswald si chiamava Jack Ruby. Era stato arrestato diverse volte in passato. Aveva avuto qualche contatto con la mafia locale ed era il proprietario di un locale di spogliarelli a Dallas. Ovviamente, la sua storia è al centro di tutte le teorie del complotto. È difficile non capire un briciolo ai complottisti in una situazione assurda come questa. Ma per quel che ne sappiamo oggi, la notizia dell'uccisione di Kennedy lo aveva sconvolto, perché aveva una vera e propria adorazione per il presidente. Oswald morì 2 ore dopo nello stesso ospedale in cui 2 giorni prima era morto il presidente Kennedy. Jack Ruby fu condannato a morte in primo grado, ma poi ebbe un tumore ai polmoni e morì prima del processo di appello. Is anybody here? See my old friend John? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but the good, they seem to die young. Oggi siamo abituati a leggere di teorie del complotto su qualsiasi cosa. Figuriamoci su questa storia, che evidentemente è piena di sviluppi incredibili uno dopo l'altro. Kennedy è sicuramente il presidente sul quale sono stati scritti più libri in assoluto, ma la cosa interessante è che la maggior parte di questi libri riguardano le teorie sulla sua morte. Dal punto di vista storiografico, diciamo, Kennedy invece è il presidente che è stato meno studiato, come se i fatti di quei 4 giorni avessero schiacciato tutto il resto. La morte di Kennedy è stata indagata da migliaia di giornalisti e storici, nonché dall'FBI e da 4 commissioni di inchiesta parlamentari. Dopo una piccola pausa vi racconto a che conclusioni sono arrivate.
Ci sono 3 Milano negli Stati Uniti. Quella nel Michigan ha un circuito perfetto per il drag racing, se cerchi il brivido della velocità. Se ci stai facendo un pensierino, c'è solo una compagnia aerea, American Airlines. Ti offriamo voli diretti verso New York e Miami e da lì verso 240 destinazioni negli Stati Uniti. Da dove si parte? Da Milano. Quella in Italia, naturalmente. Prenota subito il tuo volo su aa.com.
Pur con tutte le cautele del caso, ci sono alcune cose che oggi sappiamo per certo sulla base delle prove raccolte. Sappiamo che fu Lee Harvey Oswald a sparare verso Kennedy dal 6° piano del palazzo sopra Dealey Plaza. Le molte ipotesi che si sono fatte negli anni sulla presenza di una seconda persona a sparare non hanno mai trovato riscontri credibili. Sappiamo che i proiettili furono 3 e soltanto 3. La teoria del cosiddetto proiettile magico, quella avanzata anche dal film di Oliver Stone, secondo cui era impossibile che lo stesso proiettile avesse ferito Kennedy al collo e il governatore Connally al polso, è stata smontata dalle perizie balistiche più serie e affidabili.
Un solo proiettile cui vanno addebitate le restanti 7 ferite di Kennedy e Connally. Ma piuttosto che ammettere il complotto o estendere le indagini, la commissione Warren decise di avallare la teoria avanzata da un giovane e ambizioso avvocato, Harlan Specter, una delle più grosse bugie che siano state fatte ingoiare al popolo americano. È quella conosciuta come la teoria della pallottola magica. La pallottola magica entra nella schiena del presidente diretta verso il basso con un angolo di 17 gradi. Poi rimonta verso l'alto per poter uscire dal corpo di Kennedy dalla parte anteriore del collo, ferita numero 2. Dove sosta per un secondo e 6, presumibilmente a mezz'aria, per poi girare a destra, quindi a sinistra, destra, poi sinistra, e proseguire nel corpo di Connally entrando dalla parte posteriore dell'ascella destra, ferita numero 3. Poi il proiettile si dirige verso il basso con un angolo di 27 gradi, fratturando la quinta costola di Connally, con foro d'uscita dall'emitorace destro, ferita numero 4. Il proiettile gira a destra e rientra nel corpo di Connally dal polso destro. Ferita numero 5, fratturando il radio. Il proiettile poi esce dal polso di Connally, ferita numero 6, compie una drammatica conversione a U, finisce nella coscia sinistra di Connally, ferita numero 7, dalla quale in seguito cade, per essere ritrovato quasi intatto su una barella in un corridoio dell'ospedale. All'anima del proiettile.
Sappiamo, ma questo era facile perché l'abbiamo visto in diretta, che Oswald fu effettivamente ucciso da Jack Ruby. Non sono mai state trovate prove convincenti, invece, anzi, diciamo pure prove basta, sul fatto che Oswald abbia sparato a Kennedy per conto di qualcuno, e che quel qualcuno abbia poi chiesto a Ruby di sparare a Oswald per evitare che parlasse. È su questo tema, però, che si concentrano le teorie del complotto più solide. Oswald si definiva marxista, aveva una moglie russa, nel 59 era andato in Unione Sovietica nel tentativo di diventare cittadino russo. Per questo alcuni hanno ipotizzato che fossero i russi i mandanti dell'omicidio di Kennedy. Altri hanno ipotizzato che il mandante fosse Fidel Castro. Pochi anni prima c'era stata la crisi dei missili e il tentato golpe a Cuba, e quindi forse Castro voleva vendicarsi. Altri ancora hanno sostenuto che c'entrasse la CIA, un'agenzia che Kennedy stava molto riformando e forse smobilitando, oppure la mafia. Di nuovo, non ci sono prove che portino verso nessuna di queste direzioni, ma le ricostruzioni degli storici oggi ammettono che le indagini esclusero da subito l'ipotesi di un complotto internazionale, preferendo concentrarsi altrove, che le primissime fasi dell'inchiesta, portate avanti dalla polizia di Dallas, furono condotte in modo approssimativo e soprattutto che l'atteggiamento della CIA negli anni seguenti fu molto ambiguo. C'è un documento interno della CIA, quindi ufficiale, che è stato desecretato soltanto nel 2015 e racconta e dimostra che l'allora capo della CIA, John McCone, ostacolò di proposito i tentativi di capire se Oswald era un matto che aveva agito da solo o era stato aiutato da qualcuno. Il rapporto sostiene, cito testualmente, che le testimonianze di McCone non furono né sincere né precise e che con le sue volute omissioni McCone impedì di valutare tutte le possibili ipotesi sulle ragioni dell'assassinio di Kennedy. Attenzione, secondo il rapporto McCone agì in buona fede. Temeva che allargare troppo l'indagine avrebbe esposto alcuni piani della CIA, per esempio quelli per uccidere Fidel Castro, e quindi tentò di dirigere l'inchiesta verso, aperte virgolette, la miglior versione della verità. Il rapporto, insomma, non dice che McCone sapeva qualcosa e lo ha nascosto, ma che fosse intimamente convinto che Oswald avesse agito da solo e quindi considerasse inutile, oltre che potenzialmente dannoso, che le indagini estendessero troppo il loro raggio d'azione. Fatto sta che oggi persino John Kerry, quindi non un complottista, ma un uomo delle istituzioni, che è stato segretario di Stato fino all'altro ieri, a lungo amico personale di Ted Kennedy, dice di non credere che Oswald agì da solo, anche se né lui né nessun altro ha delle prove a sostegno di questa tesi.
To this day I have serious doubts that Lee Harvey Oswald acted alone.
Really?
I certainly have doubts that he was motivated by himself. I mean, I'm not sure if anybody else was involved. I don't go down that road with respect to the grassy knoll theory and all of that. But I have serious questions about whether they got to the bottom of Lee Harvey Oswald's time and influence from Cuba and Russia.
Veniamo quindi a cosa successe dopo. Lyndon Johnson fu confermato alla presidenza alle elezioni del 64. Non si può dire rieletto, ma presidente lo era già. Gli anni della sua amministrazione sono ricordati oggi come il punto più alto raggiunto dalla politica progressista americana nella seconda metà del Novecento.
Molto volentieri avrei rinunciato a tutto ciò che possiedo, pur di non essere qui oggi. Il più grande leader che sia esistito ai nostri tempi è stato brutalmente stroncato dall'atto più vile e scellerato dei nostri tempi. John F. Kennedy ha detto ai suoi compatrioti che il nostro lavoro per la nazione non sarebbe finito nella durata di questa amministrazione e probabilmente nemmeno nella durata della nostra vita. Però lui ha detto: è ora di cominciare. In questo giorno io vorrei dire a tutti i miei compatrioti americani: è ora di continuare. Abbiamo già discusso fin troppo a proposito dei diritti civili in questo paese. Ne abbiamo discusso per un centinaio di anni o forse più. È arrivato il momento di scrivere il prossimo capitolo dei libri di diritto. Vi esorto affinché la proposta del presidente Kennedy sui diritti civili venga convertita in legge. Così elimineremo per sempre da questa nazione ogni traccia di discriminazione basata sulla razza o sul colore della pelle.
Durante la presidenza Johnson furono approvate infatti moltissime importanti riforme, alcune avviate da Kennedy, altre invece furono approvate grazie alle mobilitazioni successive alla morte di Kennedy. La storica approvazione della legge sui diritti civili, che bandiva la segregazione razziale, una riforma che favorì l'immigrazione, un grande aumento dei fondi alle scuole pubbliche, una legge sul controllo delle armi, l'avvio dei programmi di assistenza sanitaria Medicare e Medicaid, a vantaggio degli anziani e dei poveri.
Io, una volta, ho avuto la fortuna di conoscere un vecchio senatore di queste parti che si lamentava con me delle condizioni della nostra amata regione. Il vecchio senatore denunciava l'esistenza di alcuni poteri esterni che per dividere e conquistare la popolazione del Sud erano disposti a fare leva sull'odio razziale. Quel vecchio senatore continuava a dirmi che grande futuro potrebbe avere la nostra regione se solo collaborassimo tutti insieme. La sola, unica cosa che durante le elezioni sentiamo è negro, negro, negro! E io non gli permetterò di incrementare l'odio. Io non intendo permettere che imbroglino il mio popolo facendo leva su questi pregiudizi. Adesso esiste una nuova legge in questa terra. Una legge sui diritti civili. E io mi impegnerò a farla rispettare. Perché questa è la cosa giusta da fare.
Ma ci sono altri risultati eccezionali ottenuti da Johnson. Durante la sua presidenza, per esempio, la percentuale degli americani che vivevano in povertà si ridusse dal 23 al 12%. Altri 4 anni dopo, nel 1968, Johnson tentò di ricandidarsi, ma si ritirò dopo qualche risultato deludente alle primarie di partito. La sua immagine è stata molto rivalutata nel corso del tempo, perché nei suoi anni da presidente Johnson non fu mai popolarissimo. Lui soffriva molto per le teorie che lo indicavano come il responsabile della morte di Kennedy, e una parte dell'opinione pubblica continuò a contestarlo dandogli dell'usurpatore. Quando 2 mesi fa sono stato a Austin, in Texas, ho visitato l'edificio maestoso che oggi ospita la biblioteca presidenziale di Lyndon Johnson. Se dovesse capitarvi di passare da Austin a un certo punto, io vi consiglio di farci un salto, non tanto per la mostra o per l'edificio in sé, quanto perché è un modo per ricordare una persona che nel modo più improvviso e drammatico che si possa immaginare fu sottoposta a una sfida personale gigantesca e che si dimostrò all'altezza della situazione. Ah, ricordate il senatore Yarbrough, quello che aveva umiliato Johnson? Dopo la morte di Kennedy diventò uno dei suoi più grandi alleati al Congresso e molti anni dopo raccontò così quello che vide quando arrivò in ospedale con Lyndon Johnson. Ci sentiamo la settimana prossima.
I knew then Kennedy was dead. and I walked up to the car where Mrs. Kennedy was still there on the back seat, lying there with her head bowed over, covering the husband's head, his blood running down her leg and by on her clothes, and twice saying, "They've murdered my husband. They've murdered my husband." It's the most tragic sight of my life.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti, vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. Se vuoi entrare in contatto, scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più è sempre molto gradito.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.